Ok, apriamo le nostre Bibbie a Daniele capitolo 10. In capitolo 10 vediamo Daniele fare quello che abbiamo visto in tutto questo libro, cercare la faccia di Dio, no? È il suo hobby preferito. È un uomo di preghiera, un uomo di intercessione, e perciò Dio lo ha usato così potentemente. Abbiamo visto come lui ha cambiato il corso di nazione, no? A volte, secondo me, noi limitiamo troppo il Signore nella nostra vita, pensando, ma chi sono io? Non posso fare niente, no, per il Signore nell'opera di Dio. Ma Daniele era un piccolo ragazzo quando è stato portato in Babilonia, ma aveva un cuore integro davanti a Dio. E Dio ha usato questo ragazzo, questo uomo, per cambiare una nazione. Non solo una nazione, più di una nazione, perché lui ha cambiato Babilonia e anche la nazione dei Medi e Persia. Ha portato sicuramente Nebucodonosor alla salvezza, alla conoscenza del Signore, e può darsi anche Dario. E ha fatto tutto questo perché lui era un uomo che era sempre in comunione col Signore, no? E se leggiamo la storia della Chiesa, sempre quelle che hanno avuto un grosso impatto nella Chiesa o nelle nazioni erano uomini e donne che pregavano tanto. Erano quelli affamati veramente per Dio. C'era un uomo che si chiamava Giovanni Knox, e lui abitava in Inghilterra, era un grande uomo di preghiera, lui era conosciuto nella chiesa come un grande intercessore, e quando la regina Mary di Scots, Maria della Scozia, che regnava in quel tempo, quando qualcuno ha chiesto a lei: tu temi l'armata spagnola, perché a quel tempo l'armata spagnola regnava un po' il Mediterraneo e minacciava anche l'Inghilterra e la flotta inglese. E questa persona ha detto: tu temi l'armata spagnola che invaderà Inghilterra? E lei ha detto: io temo le preghiere di John Knox. Perché lei era cattolica e John Knox era un protestante. Lei ha detto: io temo la preghiera di quell'uomo. Un'altra testimonianza molto interessante. Non mi ricordo il nome di questo uomo. Era dentro un libro di testimonianze che io avevo in America e vorrei un giorno ritrovare, perché l'ho dato a qualcuno. Ritrovare questo libro perché era bellissimo. Era tante testimonianze di credenti. Questo uomo apparteneva alla chiesa i Quaccheri. Avete mai sentito i Quaccheri? Fondato da un uomo che si chiamava John Fox in Inghilterra. Comunque i Quaccheri, una cosa particolare del loro movimento, sono obiettori di coscienza. Loro rifiutano di portare armi. Okay? Nella seconda guerra mondiale c'era questo uomo, lui era un medico, quindi curava i feriti in battaglia. Ma lui era un quacero, e lui, quindi obiettore di coscienza, rifiutava di portare armi. Però, nonostante un obiettore di coscienza, lui era in un battaglione di combattimento e serviva come medico a curare i feriti. E in questa testimonianza, quando gli americani dovevano attaccare questa isola giapponese vicino a Okinawa, il generale di tutti i soldati ha chiamato questo uomo davanti a tutti e lui ha detto: tizio pregherà per noi. È bello perché legge in questo resoconto che nessuno si è messo a ridere, no? Tutti erano timorosi, no? Perché questo uomo pregava per tutto il suo battaglione, migliaia di soldati. L'esercito americano è andato in quella battaglia, e quella battaglia è l'unica battaglia in tutta la storia degli Stati Uniti d'America dove non è stato ucciso neanche un soldato. L'unica battaglia fra tutte le guerre, sapete che noi americani ci piace fare guerra, no? O così dicono, no? Ma abbiamo fatto tante guerre, tante battaglie. L'unica battaglia in tutta la storia degli Stati Uniti, anche fino ad ora, che nessun uomo è stato ucciso. Un'altra testimonianza molto forte, dopo che hanno assalito questa isola, dopo varie battaglie e combattimenti, erano arrivati in questo posto dove dovevano salire sopra queste montagne dove i giapponesi avevano questa impostazione alto lì, cannoni, mitragliatrici, eccetera, eccetera. E quando gli americani sono saliti sopra questo precipizio, la battaglia era troppo forte, il fuoco era troppo forte e i soldati venivano proprio rastrellati, gli americani, no? E quindi i capi, i colonnelli che erano in carico là, ha chiamato un ritiro. Quindi tutti i soldati si sono retrocessi giù per questo precipizio con le corde. Era così ripido. E quando tutti erano scesi e un po' facevano i conti di testa, hanno notato che quel medico mancava, che lui non c'era fra il loro numero, e all'inizio erano dispiaciuti perché supponevano che lui fosse ucciso lì nella battaglia. Finché uno ha preso un paio di binocoli e questo uomo era sopra questo precipizio che calava soldati con una corda feriti. E quindi cioè, da questa cosa lui è rimasto lì sotto fuoco nemico a salvare tutti i feriti che erano rimasti lì nel campo, da solo. Lui ha salvato più di 40 uomini. E questo uomo è sopravvissuto alla guerra. Lui è stato l'unico nella storia dell'America, l'unico obiettore di coscienza di ricevere il medaglio di onore del Congresso degli Stati Uniti. Cioè lui, non so se voi conoscete un po' la nostra, è l'onore più alto che uno può ricevere in America. Cioè tu vai davanti al Congresso dell'America e il Presidente ti mette questa cosa addosso. Cioè pochi ricevono questa cosa, medaglia di onore del Congresso. Lui è l'unico nella storia dell'America obiettore di coscienza che ha ricevuto questo. Per dire, uomini e donne di preghiera sono uomini e donne che cambiano il loro mondo, hanno un impatto, e vediamo qui che Daniele era un uomo così. Cominciamo a leggere il capitolo 10, è veramente solo l'inizio di capitolo 11 e 12, perché è tutto collegato. Al contrario degli altri capitoli, che più o meno in un capitolo si racchiude una storia, capitolo 10, 11 e 12 è tutto un insieme, ma non copriremo tutti, quindi fate un bel respiro di sollievo, no? Capitolo 10 è l'intercessione di Daniele, la risposta che viene data a Daniele, e 11 e 12 è la visione che l'angelo, la spiegazione che l'angelo dà a Daniele in risposta alle sue preghiere. Quindi leggiamo dal versetto 1: nel terzo anno di Ciro, re di Persia, una parola fu rivelata a Daniele che si chiamava Belshazzar. La parola è verace, e il conflitto lungo. Egli comprese la parola ed ebbe intendimento della visione. In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Non mangiai cibo prelibato, né entrarono nella mia bocca né carne né vino, né mi unse affatto, affinché non furono passati 3 intere settimane. Abbiamo già visto alcune domeniche fa questa storia, no? Daniele ha deciso di digiunare e prendere 3 settimane, 21 giorni, in preghiera e digiuno per cercare la faccia di Dio riguardo il futuro del suo popolo. Il 24° giorno del primo mese, mentre io ero su sponde del gran fiume che è il Tigri, Alzai gli occhi e guardai ed ecco un uomo vestito di lino con ai lombi un cinturino di oro di Ufaz. Il suo corpo era simile al topazio, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore e i suoi occhi erano come torce fiammeggianti. Le sue braccia e i suoi piedi parevano bronzo lucidato e il suono della sua parola era come il rumore di un moltitudine. Soltanto io, Daniele, vide la visione, mentre gli uomini che erano con me non videro la visione, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. Così rimasi solo a osservare questa grande visione. In me non rimase più forza, il bel colorito cambiò in pallore e le forze mi vennero meno. Tuttavia udì il suono delle sue parole e all'udire per il suono delle sue parole cadì in un profondo sonno con la faccia a terra. Quindi Daniele sta cercando la faccia di Dio per 21 giorni. Dopo questo periodo di preghiera e digiuno, lui ha questa visione vicino al fiume Tigri, in Iraq, no? Efrate e Tigri sono quei due fiumi che passano lì vicino Baghdad e Babilonia. Qualcuno sa chi è questa persona che lui vede? Abbiamo già visto in altri passi. Chi? Gesù, esatto. Se leggiamo in Apocalisse capitolo 1, Apocalisse 1 versetto 13, in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio di uomo vestito di una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura di oro al petto, al suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve. I suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, la sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta. Il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi, non temere, io sono il primo e l'ultimo. È bello questo, no? Che sia Daniele, sia Giovanni, tutti e due ebbero visione di che cose? Della fine del mondo. Sì, di Gesù, ma proprio la loro visione profetica riguardavano gli stessi tempi. E tutti e due ebbero la stessa esperienza di vedere Gesù Cristo nella sua gloria. E tutti e due hanno agito nello stesso modo, non so se avete visto. Anche Daniele dice, ho perso tutte le forze davanti a questa visione e cado a terra. Anche Giovanni qui cade a terra, perde la forza. Un po' diverso di Apocalisse però, che qui in Apocalisse Gesù tocca Giovanni e dice non temere, io sono il primo e l'ultimo, ok? Invece nella visione di Daniele, girate di nuovo là, lui ha questa visione del Signore e anche lui viene toccato, ma non viene toccato dal Signore, viene toccato da un angelo. Versetto 10, ma ecco una mano mi toccò e mi fece stare tutto tremante sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Poi mi disse, Daniele, uomo grandemente amato, intende le parole che ti dico e alzati in piedi perché ora sono mandato da te. Quando mi ebbe detto queste parole mi alzai in piedi tutto tremante. Egli allora mi disse, non temere, stessa cosa che Gesù ha detto a Giovanni, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere, di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. Ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni, Però ecco, Michele, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto perché ero rimasto là con il re di Persia. Ed ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché la visione riguarda un tempo futuro. Allora, qui vediamo ovviamente che questo è un angelo, non è Gesù che tocca Daniele, perché lui dice: io combattevo con il re di Persia e mi ha resistito, no? Secondo voi qualcuno può resistere al Signore? Certamente di no. E poi lui dice anche che Michele, qualcuno sa chi è Michele? Arcangelo Michele. Più avanti lui viene chiamato il principe del popolo di Israele. Qui non viene detto, ma supponiamo che questo è Gabriele che sta parlando con Daniele. Nelle altre visioni era sempre Gabriele che era mandato a spiegare a Daniele come erano le cose. E probabilmente era anche qui Gabriele. Ma la cosa bella, magari voi che siete credenti più tempo sapete già queste cose, la cosa bella è che l'angelo racconta in versetto 12: non temere Daniele, perché dal primo giorno che ti mettessi in cuore di intendere di umiliarti davanti al Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. Già una domenica in Luca che abbiamo parlato della preghiera ho citato questi versetti, no? Ma la cosa interessante, l'angelo dichiara a Daniele: Daniele, dal primo giorno che hai cominciato a pregare, Dio ha ascoltato le tue preghiere e la risposta alle tue preghiere è stato mandato da Dio. Ma in versetto 13: ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però ecco Michele, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto perché ero rimasto là con il re di Persia. Dove abitava Daniele a quel tempo? Babilonia. Però chi regnava lì? Persia. Dario. Durante il regno di Dario, Dario era il re di Persia. Quindi Babilonia e Persia, termini biblici, è sempre lo stesso area geografica, però avevano nomi diversi, no? Come anche Germania dell'Est, adesso è tutto Germania, no? Il territorio geografico è uguale, ma il nome cambia. Daniele era nella nazione di Persia. E questo angelo spiega: Dio mi ha mandato il primo giorno che hai cominciato a cercare la sua faccia. Ma questo principe di Persia, che regna sopra il paese dove tu abiti, mi ha resistito, lui ha impedito la risposta di arrivare a te. Sappiamo che non era Dario il re umano di Persia, no? Perché un uomo umano non può resistere a un angelo. E ci fa comprendere che sopra le nazioni ci sono, come Paolo dice in Efesini capitolo 6, che vedremo più avanti, noi non combattiamo contro carne e sangue, ma contro principate e potestà. No? Quindi sopra le nazioni, in ogni probabilità, c'è un re dell'Italia. C'è un principe che regna sopra l'Italia. Alcuni portano all'estremo, che anche io una volta ero di questo estremo, ma adesso ho cambiato idea, che anche sopra ogni città c'è un spirito che regna, e in alcune chiese portano all'estremo che noi dobbiamo identificare lo spirito che regna sopra Montebelluna, e quando abbiamo identificato poi dobbiamo legarlo. E in alcuni cerchi cristiani, no, dicono: dobbiamo andare ai quattro angoli del Montebellone e legare lo spirito, e fanno queste cose nelle chiese. Devo confessare che una volta nella mia vita anche io un po' ci credevo in queste cose, però come hanno zero fondamento biblico, adesso non ci credo più, anche perché io ho visto che noi legavamo i spiriti da qui e lì e non cambiava niente, no? Perché secondo me non dobbiamo essere così presuntuoso che noi andiamo sopra il mercato vecchio e una sera noi abbiamo legato tutto lo spirito del Veneto. E il diavolo dice, oh, beh, avete fatto, io me ne vado. No, non credo che sarà così facile, no? Paolo dice in Efesini, noi lottiamo. Una lotta che cos'è? Quanti di voi avete mai fatto la lotta libera? È un sport molto intenso. A volte con i fratelli e sorelle. Io invece nella scuola ero in una squadra di lotta, una lotta tipo quella delle Olimpiadi, no? Che sono su quella spugna. No, la greca è un po' diversa. No, c'è la greca che è quello classico, che ha le sue mosse, poi c'è la lotta freestyle, sì, esatto, lotta libera. E io facevo quello libera, che in America avevamo delle squadre. E la cosa che mi ha sorpreso la prima volta che abbiamo cominciato a lottare è quanto stanco. Cioè, in un minuto sei sfinito. Perché in quel minuto ogni muscolo del tuo corpo, cioè, proprio è intenso, no? E noi siamo in questa battaglia intensa contro il nemico. Io credo fermamente che le preghiere, il digiuno, questo appartarsi di Daniele, in qualche modo aprivi i cieli, che quella risposta poteva arrivare, no? Io posso vedere qui a Montebelluna, i primi giorni che io sono arrivato, non che è facile adesso, però posso dire che i cieli sono più aperti. Posso dire che i cieli sono più aperti qui. Anche la gente è più aperta. Io i primi, noi siamo arrivati qui ottobre, novembre, quindi eravamo 2-3 qui a Montebelluna. Ogni mercoledì io andavo allo studio biblico, la pioggia. Io odiavo il mio lavoro nella segheria, la gente che bestemmiava dalla mattina alla sera. E io mi ricordo che abitavamo lì in centro, nell'appartamento, al quarto piano. E mi ricordo una sera io guardavo fuori dalla mia finestra. E pioveva, era buio, era freddo. E io piangevo, io ho detto, ma cosa ho fatto a venire qua? Ma io sono pazzo. Io abitavo in California, su un lago con le palme, era sempre caldo, sempre, ogni giorno era giorno di maglietta. Io abitavo nel Disneyland cristiano, io e Silvana abitavamo alla scuola biblica, erano tutti credenti, altro che bestemmia. Ogni mattina, gloria a Dio fratello, ah, ho sbattuto la mano, preghiamo per Craig. No, è arrivato qui. Anche depressione, no? Alcuni dicono un credente non può essere depresso, ma non è vero. Un credente anche battezzato con lo Spirito Santo può soffrire di depressione. E vi dico, veramente erano giorni disperati. Cioè il nemico stava scaricando, ma veramente tutti i cannoni contro di noi. Non è che adesso non cerca di spararci. Però secondo me c'è più protezione. Lui magari ci spara, ma c'ho le preghiere dei santi adesso che mi proteggono un po', mi riparano un po'. Prima non c'era nessuno di pregare per me perché eravamo da solo qua. Dobbiamo fare noi tutte le preghiere. E vi dico, giorni bui, giorni di disperazione, giorni io ho detto, ma cosa ho fatto a venire qua? Sono pazzo. Io odio il mio lavoro, io odio tutto di qua. Però posso dire adesso, dopo 9 anni che siamo qui, i cieli sono più aperti. Non c'è quella pressione che ho sperimentato nei primi giorni. Anche le persone qui sono più aperte alla parola di Dio. anche il concerto che abbiamo fatto l'anno scorso, nei primi anni non avremmo mai visto questo risultato, tutta la gente che è venuta. Sono convinto di questo. E quindi le preghiere di Daniele era quello che apriva il cielo, che scacciava la tenebre, no? Noi siamo come quei primi soldati nell'invasione di Francia, avete visto Salvate il soldato Ryan, no? Quei primi paracadutisti che sono stati lanciati dagli alleati dietro le linee nemiche, noi siamo quelli, fratelli, e dobbiamo renderci conto, no? Alcuni vengono da giù, da grandi chiese, dove c'è la testimonianza già da 40 anni, 40 anni che i fratelli pregano, che proclamano la parola, e vengono qui, oh mamma mia, qua è buio, qua è difficile. E qui siamo dietro la linea del nemico. Non che non hanno combattimenti là, ma noi siamo quei primi paracadutisti che dobbiamo... Cosa facevano quei paracadutisti? Cosa devono fare? Esatto, loro devono fare sabotaggio al nemico, fare saltare ponti, devono sabotare il nemico in modo per preparare un spazio per l'invasione. Erano i pionieri. E se tu leggi i libri di missione, quelli che i primi missionari in Cina, i primi in Sud America, i primi dovunque, la battaglia è stata intensa all'inizio perché erano i primi di portare la luce di Cristo in quelle tenebre. E voi siete quei primi, qua. Prima di cominciare la chiesa qui a Montebello non c'è stata mai una testimonianza in tutta questa zona, pensate un po'. Quando io dico i fratelli americani, loro non ci credono. Io dico, guarda, questa è la prima chiesa non cattolica in tutta la storia del mondo in questa città. Ma come? È il primo Calvary Chapel? No. È la prima chiesa protestante? No. Perché loro sono abituati, in America, in un paese come Montebelluna, 30.000 abitanti, ci saranno almeno minimo 50 chiese evangeliche, 50. Nel paese dove c'è la scuola biblica, Murrieta, California, che è un paese di 27.000 abitanti, quindi più piccolo di Montebelluna, solo la Calvary Chapel ha 3.000 membri. Poi c'è un'altra chiesa battista che ha 1500. Se tu conti tutte le chiese e tutti i credenti in quel piccolo paese come Montebelluna, saranno un terzo della popolazione. Fratelli. Ma qui noi siamo paracadutisti per il Signore. È un privilegio, no? Quei primi paracadutisti avevano più rischio, più pericolo, ma erano gli eroi dopo. Perché chi rischia di più, chi sacrifica di più, avrà più onore dopo. Come nostro Signore, Lui ha sacrificato tutto e a Lui vanno tutto l'onore e la gloria. E anche qui l'angelo dichiara a Daniele, la tua preghiera è stata esaudita e io sono stato mandato il primo giorno, ma c'era opposizione diabolica per impedire la risposta alla tua preghiera. In versetto 14, ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo nei ultimi giorni, perché la visione riguarda un tempo futuro. Mentre mi parlava in questa maniera, abbassai la faccia a terra e ammutilì. Ed ecco uno con le sembianze di un figlio di uomo mi toccò le labbra. Allora io aperse la bocca, parlai e dissi a colui che mi stava davanti, Signore mio, per questa visione mi hanno colto i spasmi e le forze mi sono venute meno. E come potrebbe un tale servo del mio Signore parlare con un tale mio Signore? Perché ora le forze mi hanno lasciato e mi manca persino il respiro. Allora colui che aveva la sembianza di uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò e disse, o uomo grandemente amato, non temere, pace a te, riprende forza, sì, riprende forza. Quando mi ebbe parlato, io riprese forza e disse, parli pure al mio Signore perché mi ha dato forza. Quindi egli disse, sai tu perché io sono venuto da te? Ora tornerò a combattere con il principe di Persia. Quando sarò uscito, ecco verrà il principe di Javan. Ma io ti farò conoscere ciò che è scritto nel libro della verità. E non c'è nessuno che si comporta valorosamente con me contro costoro, tranne Michele, il vostro principe. Quindi qui vediamo che Michele è l'angelo protettore di Israele, o l'angelo che è un po' bade su Israele. Qualcuno si ricorda Javan, che paese è? Abbiamo visto un altro studio. Grecia. Javan è un nome per Grecia. È interessante che l'angelo dice, adesso combatterò con il re di Persia, quindi questo spirito che regnava sulla Persia, ma poi combatterò con il spirito che regna sulla Grecia. Chi è venuto a regnare in Persia dopo Dario, dopo i persiani? Alessandro il Greco prenderà possesso di quella nazione. E quindi, secondo me, anche quando vediamo cambiamenti geografici, no? Potremmo vedere l'ex Jugoslavia, no? Che prima era tutto sotto i serbi, diciamo, tutta Jugoslavia, poi si è disfatto, Slovenia, Croazia, e secondo me anche le principate, le potestà sono cambiate. Questo è il mio pensiero. Ma noi siamo in questo combattimento spirituale come Daniele. Voi potete leggere a casa in Ezechiele 28 e in Isaia 14, e in tutti e due di questi capitoli, in Ezechiele 28 parla del re di Tire, e in Isaia 14 parla del re di Babilonia, e poi comincia a parlare di Satana. Quindi non è solo questo versetto in Daniele 10 che parla di questo fatto che i spiriti maligni in un certo senso regnano, rappresentano nazione. Sì, Ezechiele e Isaia parlano profeticamente. Se voi leggete a casa questi passi, vedrete che alcuni passi applicano un uomo re che regna realmente durante la vita di questi profeti, e poi profeticamente nello spirito cominciano a parlare di Satana che regna nei luoghi celesti. In Matteo 17:21, quando i discepoli non potevano cacciare un demone, Gesù cosa ha detto? Questo tipo di spirito esce solo con la preghiera e digiuno. Quindi è un'arma che noi dovremmo usare. In Giobbe capitolo 1, anche lì vediamo un po' nei luoghi celesti cosa accade. Girate in Giobbe prima di Salmi. Penso che conosciamo tutti un po' la storia di Giobbe. Giobbe capitolo 1, versetto 6 fino a 10. Capitolo 1, versetto 6 fino a 10. Un giorno avviene che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno, e in mezzo a loro andò anche Satana. L'Eterno disse a Satana, da dove vieni? Satana rispose all'Eterno e disse, dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. E l'Eterno disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessuno. E forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non hai tu messo un riparo tutto intorno a lui, alla sua casa e a tutto ciò che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani, i suoi bestiame, e grandemente cresciuto nel paese. Ma stendi la tua mano e tocco tutto ciò che possiede e vedrai se non ti maledice in faccia. L'Eterno disse a Satana, ecco, tutto ciò che possiede è in tuo potere, non stendere per la mano sulla sua persona. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Quindi qui un po' viene svelato i luoghi celesti, cosa accade nel regno spirituale. Magari Dio è in cielo che si vanta, guarda Angela, mia serva lì a Cairano. E il diavolo dice, ma lei fa così solo perché tu benedici la sua vita, no? Noi, grazie a Dio, per merito di Cristo, non credo che noi siamo aperti a attacchi come povero Giobbe era aperto ai attacchi del nemico. Ma una cosa interessante, qui vediamo che quando il Signore dice a Satana cosa hai fatto, cosa stai facendo, lui dice io vado avanti e indietro. Anche Pietro cosa ha detto riguardo il diavolo? Il diavolo è come? Un leone ruggente che va avanti e indietro cercando chi divorare. Quindi la sua tattica non è cambiata tanto. Satana ti sta studiando. Sapete che Satana conosce le mie debolezze. Satana conosce le ferite che io ho subito anche quando ero un bambino. Lui sa che se qualcuno mi dice quella parola, pa, è come un come il grilletto, grazie. Lui sa, ah, basta dire quella parola che dicevano a lui quando era bambino, o la mamma diceva così, o il padre diceva così, e scatta in lui subito, no, col meccanismo, e lui, no, non è vero. Lui ti conosce dalla nascita, lui ti ha studiato. E Paolo dice, non siamo ignoranti delle macchinazioni di Satana. E anche noi, fratelli, non dobbiamo essere ignoranti. Satana va avanti e indietro cercando chi... Ah, guarda, quel fratello lì, invece di venire allo studio biblico, sta guardando quel film un po'... scene nude, no? In Italia è un paese molto pericoloso, fratelli. È pericoloso. No? Il nemico ci studia, lui cerca, ah, quello è il suo debole, quella è la sua debole. E anche qui lui studiava Job, lui accusava Job come accusa noi. In Apocalisse è l'accusatore dei fratelli, Satana viene chiamato. Ma una cosa interessante che vediamo anche qui, in versetto 11, Satana dice al Signore, ma stendi la tua mano e tocca tutto che possiede e vedrai se non ti maledice in faccia. Questa è una bugia di Satana, no? Quando una cosa brutta ti accade, il nemico cosa ti dice? Dio l'ha fatto, no? Satana dice, Dio, se tu stendi la mano e tu fai male a Giobbe, lui ti maledirà in faccia. In versetto 12 l'Eterno dice a Satana, ecco tutto ciò che possiede è in tuo potere, non stendere però la mano sulla sua persona. Satana ha detto una bugia, quando Dio stenderà la mano lui ti maledirà, ma il Signore dice quando tu Satana stendi la tua mano, perché è Satana che fa il male. Dio permette. Dio permette a Satana di fare questo. E il Signore sa perché a volte permette questo. Ma è Satana che viene contro Giobbe. tante volte le cose che noi, la gente dà il colpo a Dio, è veramente la mano di Satana. E vedremo più avanti anche in versetto 18 e 19, sempre di capitolo 1. Allora, leggiamo il versetto 12, scusatemi. L'Eterno disse a Satana, ecco tutto ciò che possiede in tuo potere, non stendere però la mano della sua... Non stendere però la mano sulla sua persona. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Così un giorno avviene che mentre i suoi figli e le sue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, giunse da Giobbe un messaggero a dirgli: i bui stavano errando e le asine pascolavano in vicinanza, quando i sabei sono piombati loro addosso e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i servi. Io solo sono scampato per venire a dirtelo. Egli stava ancora parlando quando giunse inoltre e disse: il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha investito pecore e servi e li ha divorati. Io solo sono scampato per venire a dirtelo. Egli stava ancora parlando quando giunse inoltre e disse: i caldei sono formati tre bande, si sono gettati su cammelli, li hanno portati via, hanno passato fil di spada i servi. Io solo sono scampato per venire a dirtelo. Egli stava ancora parlando quando giunse un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso venuto dal deserto ha investito i quattro angoli della casa, che è caduto sui giovani ed essi sono morti. Io solo sono scampato per venire a dirtelo. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il suo mantello, si rase il capo, poi cadde a terra e adorò e disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Giobbe era un uomo di Dio, veramente. Però vedi queste quattro calamità che sono accadute a Giobbe, chi le ha causato? Satana. Satana. Due sono due eserciti che attaccano, quindi guerre. Guerre. Satana è l'autore della guerra. Il fuoco del cielo, qui il servo che viene a raccontarlo dice: il fuoco di Dio è venuto, ma non era il fuoco di Dio, era il fuoco di Satana. E la quarta cosa che accade, un forte vento, un uragano, viene a far cadere la casa e uccide i suoi figli. Anche Satana era l'autore di questo. È vero, nella Bibbia a volte Dio manda giudizio attraverso terremoti e calamità naturale, però tante volte anche l'autore è Satana, che ha potere sui elementi naturali, quello che Dio lo permette. Non so se voi avete visto dopo l'11 settembre quel video del fumo che usciva dal palazzo. Qualcuno ha visto quel video là? Cos'era? Che c'era la faccia. Nessuno l'ha visto quello. Sull'internet dopo l'11 settembre c'era questa cosa, che il fumo che usciva dalle Torri Gemelle, esatto, aveva, cioè era proprio forma. Se tu vedevi questo dicevi: mamma mia. Cioè il fumo che usciva, hanno tipo fatto scatti, no? Hanno bloccato il movimento. E uscendo dalla Torre Gemella c'era questa faccia, sembrava la faccia proprio del diavolo, no? Due occhi, una bocca, il naso, con questo sorriso diabolico, era tutto fatto della nuvola, del fumo, delle fiamme. E questo non ha girato il mondo, anche i non credenti sono rimasti stupiti. Non dico, ma è una coincidenza che ha questa forma, no? Boh. Secondo me era proprio Satana che rideva tutta quella gente uccisa. Era un'opera sicuramente da Satana. Questi uomini erano guidati da demoni, no? Che ancora Bin Laden e questo altro tipo là sono proprio diavoli, no? Uno potrebbe anche capire, l'Italia viene invaso e gli italiani sorgono per scacciare un nemico che ha il colpo, che ha fatto un torto all'Italia, no? Combattere in guerra. Ma uno che va a ammazzare gente che non conosce neanche, che non gli ha mai fatto niente, no? È proprio un demone. E qui anche nella vita di Giobbe vediamo il Signore ha permesso. Ma alla fine il Signore ha avuto la gloria, Giobbe, anche attraverso queste cose, è stato raffinato e portato più vicino al Signore. Ok, brevemente, in Efesini capitolo 6, versetto 10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, di questa età, contro i spiriti malvagi nei luoghi celesti. Quindi mariti, il nemico non è tua moglie, e moglie tuo marito non è il nemico. Nostro combattimento non è contro un altro essere umano, anche un non credente che bestemmia il Signore. Noi non combattiamo loro. Nostro combattimento non è contro i governanti, non è contro nessun essere umano. Il nostro combattimento è contro principati e potestà, contro questi spiriti che regnano e magari usano i uomini, usano i mariti, i mogli, i parenti. Ma il nostro combattimento non è contro quella persona, e noi come credenti dobbiamo realizzare questo, no? Come ho spiegato prima, il diavolo ci ha studiato, lui conosce le nostre debolezze, lui sa il bottone che deve schiacciare per farci scattare, no? E anche noi dobbiamo riconoscere, magari nostra moglie, nostro marito, o un fratello, una sorella, nostro parente, no? Nel momento carnale loro, no? Zaccati, no? Loro tirano quella parola, col bottone spingono, e noi dobbiamo riconoscere che questo viene dal diavolo. Questo il diavolo mi sta mandando attraverso questa persona. E secondo me, quando comprenderemo bene questo fatto, invece di agire contro la carne del nostro marito o moglie o chi sia, noi riconosceremo questo è un attacco del nemico. E proprio dentro il nostro spirito, non a nostra moglie, diremo vai indietro di me Satana. Se lo diciamo a alta voce, il nostro marito e moglie non saranno molto contenti. No. Gesù l'ha detto a Pietro, no? Chi dicono che gli uomini che io sia? Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Poi dopo 5 minuti, quando Gesù dice, io devo andare in croce e morire, no, Signore, non sia mai che deve morire. Vai indietro di me, Satana. Lo stesso uomo, 5 secondi prima, guidato dallo Spirito, per dire, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. 5 secondi dopo, guidato dal nemico, e ognuno di noi, no? A volte siamo guidati dal Signore, che il Signore si serve di noi per magari dire parole edificanti. No, magari vediamo un fratello, una persona che stava in un momento difficile, e il Signore si serve proprio di noi, di incoraggiarli, e dopo loro dicono grazie. Sai, dopo che tu mi hai parlato, proprio ho cambiato modo di vedere le cose, e come mi hai trasmesso una pace. Vi è capitato questo, no? Spero, almeno una volta. No, questo vuol dire essere guidato dallo Spirito, di Dio. E magari altre volte siamo guidati dallo spirito del nemico, no? Io so che tante volte sono stato guidato dal nemico in confronto di mia moglie. E dobbiamo stare attenti, perché sono convinto, dopo 20 anni di conoscere il Signore, 25 anni, che il combattimento più intenso spirituale cade proprio nella nostra casa. Non è tanto con i colleghi di lavoro, anche se anche lì, o in altri posti, è in casa sua che un nemico vuole piantare piede, che vuole portare divisione e distruzione. E Paolo dice, dobbiamo renderci conto, fratello, il nostro combattimento non è contro le altre persone, non è contro la polizia, non è contro il sindaco, non è contro l'altra chiesa evangelica, che magari crede un po' diverso di noi. Siamo tutti dalla stessa squadra. In 2 Corinzi capitolo 10, versetto 3. Secondo Corinzi 10, versetto 3. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Quindi non solo nei visini scopriamo che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, quindi non è contro altri esseri umani, ma anche le armi con cui noi combattiamo queste potestà e principate non sono mezzi carnali, no? Non sono carnali. Noi faremo il concerto il 17, non sarà il bravo suonare o cantare nostro che, no, porterà le persone, non sarà il mio bravo parlare o un testimonianza, cioè non sarà quello che noi possiamo fare, non spero che mi sto spiegando bene, no? Per dire, noi potremmo invitare tutti i più grandi complessi del mondo a Montebelluna a fare tanti manifesti e avere 2 miliardi di dollari per spendere per una campagna evangelistica. Chiamare Billy Graham, tappezzare tutto il Veneto, avere gente che chiama al telefono a invitare personalmente ogni Veneto a venire, anche autobus gratis chi vuole venire. No? Potremmo fare tante cose e magari non cambierebbe niente nello spirito, perché potrebbe essere i mezzi che Dio vorrebbe usare, ma il modo in cui noi vinciamo e distruggiamo le fortezze di Satana non sono mezzi che possiamo fare carnalmente, no? Non sono carnali, armi della nostra guerra, ma potenti in Dio. In Efesini 6 penso che conoscete, no, le armi. Quali sono le armi nostre? Qualcuno sa? La preghiera? L'elmo della salvezza? Cioè la nostra posizione in Cristo? The Word of God? La parola di Dio? Questi sono i nostri mezzi. la preghiera, digiuno, la proclamazione della parola di Dio, la nostra posizione in Cristo. Queste sono le armi noi usiamo per sconfiggere il nemico, sia esternamente ma anche nella vita personale. E qui Paolo dice che le nostre armi sono potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni. E ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Questo combattimento sta andando avanti anche nella tua vita ora. Domani andrai al lavoro, il nemico cercherà di infilare pensieri cattivi nella tua testa. E noi, per la potenza dello Spirito Santo, siamo chiamati di distruggerli, di smontarli, di portare ogni nostro pensiero alla sottomissione a Cristo. Un piccolo esempio, no? Magari io ho difficoltà con qualche vizio, qualche peccato, e un amico mi dice: Craig, tu quel vizio non riuscirai mai a smettere di fare, ormai cadi sempre nello stesso errore, cadrai di nuovo. Allora, questa è un'argomentazione di Satana nella mia vita. E se io accetto la sua bugia, secondo voi sarò libero da quella cosa? No, perché se tu credi, no? Ho fatto l'esempio l'altra volta, se noi non crediamo che siamo capaci di scalare Monte Grappa, non proveremo mai, perché già nella mente siamo sconfitti. E secondo me anche molti di noi credenti siamo sconfitti nella mente in quella, la nostra potenzialità in Dio. Come ho detto prima, Chuck Smith non è una persona speciale. Daniele non era una persona speciale. Non dobbiamo pensare, questi erano una persona speciale. Il loro Dio è speciale. Loro sono stati sottomessi a Dio, Dio l'ha usato, loro. Mi ricordo quando eravamo in America, prima di venire qui in Italia, un giorno c'era un picnic, tutti gli impiegati lì della chiesa di Costa Mesa, della scuola biblica, e siamo andati sopra questa montagna dove hanno questo campeggio per bambini, per ragazzi. Pensate, un campeggio che può ospitare 500 persone. E lì hanno questa baita enorme fatta di tronchi di alberi, una mensa che 500 persone possono mangiare dentro, c'è tutta questa struttura bellissima, tutti questi baite. E ogni anno migliaia di giovani, molti genitori non credenti, no? Che non frequentano neanche la chiesa di Calvary Chapel. Loro mandano i loro figli in estate in campeggio perché sanno: ah, con la chiesa Calvary Chapel sì, un ambiente sano, sai, non c'è droga, non c'è cose brutte, parlano di Dio, una cosa morale, bello. E quindi loro mandano i figli là. Sapete quanti giovani si convertono al Signore in questi campeggi? E tanti di loro tornano in casa e proclamano la parola dei genitori, i fratelli, le sorelle, e anche loro si convertono. Migliaia. E quando ero lì un giorno a completare tutto questo posto, ho detto: mamma mia, sarà mai possibile una cosa del genere in Italia? Cioè, io ho fatto questo pensiero perché stavo preparando per venire qua, no? E devo confessare che nella mia mente io non ci credevo. Io ho detto: no, in Italia non sarà mai possibile, no? Di avere una cosa, una struttura così bella per i cristiani, no? O per usare anche per il Signore. E dentro la mia mente ho detto: no. E il Signore subito mi ha ripreso e ha detto: Craig, lo Spirito mi ha parlato così chiaro, ha detto: Craig, non limitare mai quello che io sono capace di fare. Non mettere limiti su di me. Tante volte noi limitiamo e pensiamo, ma il Signore non potrebbe servire di me. Il Signore può servire di te se tu disporrai la tua vita a Lui. E questo vale per me, per tutti noi. Quindi noi possiamo credere alle bugie del nemico, tu sarai sempre legato, fallirai, non monterai mai niente. O noi possiamo dire, noi possiamo prendere quell'argomentazione, quella bugia di Satana, distruggerlo nel nome di Gesù e dire io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. Questo è un piccolo esempio, no? Noi prendiamo la spada dello Spirito. Quando Satana ha tentato Gesù, Gesù come ha combattuto contro Satana? Con barzelletti? Con ragionamenti umani? Io penso, sta scritto, Satana. No, come Zorro. Zazza! Ultimo due versetti. Apocalisse capitolo 20. Quando il diavolo ti sta attaccando e tu dici, oh, povero me, il diavolo non ce l'ha con me, no? Potete leggerlo questo versetto. Apocalisse 20:10. Allora il diavolo che li ha sedotti sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, o per l'eternità. Quindi quando ci sta attaccando Satana, sai, io ho letto dove finirai te. Noi vinciamo alla fine. Magari avremo cicatrice e contusione, ma il nostro capo marcia davanti a noi e cavalca col cavallo bianco. E lui un giorno ti caccerà. Noi invece faremo un'altra fine che si vede in capitolo 21, un po' più avanti, versetto 2. E io Giovanni vide la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per suo sposo. Ed udì una gran voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro e essi saranno il suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse, ecco io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono verace e fedeli. E mi disse ancora, è fatto, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose, io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Amen. Preghiamo. Alleluia, Signore. Noi, tu hai un futuro glorioso preparato. Signore, aiutaci di realizzare anche una vita gloriosa, abbondante, piena di gioia, ineffabile, Signore, anche qui su questa terra. Aiutaci, Signore, di uscire da quelle trincee che il nemico vorrebbe tenerci dentro. Magari quei trincei che camminavamo prima di conoscere il Signore. Lui vorrebbe riportarci lì, che siamo sconfitti nella nostra mente, che rimaniamo sempre lì. Ma Signore, aiutaci di camminare nelle alte vette con Te. Di camminare sopra le cose di questo mondo. Signore, noi desideriamo essere usato da Te, Signore. Noi desideriamo essere usato per la Tua gloria, Signore. Signore, noi desideriamo essere usato per distruggere potenze e fortezze qui in questo paese. Signore, noi desideriamo essere usato per portare la Tua parola qui nella tenebre del Veneto. Usaci, Signore. Prendi tutto noi, Signore. Rimuove da noi ogni ostacolo. Piegaci. Infrangeci, Signore, tutto quello che Tu devi fare per far di noi vasi pronti che Tu puoi usare, Signore. Per renderci vasi adeguati, Signore, per quello che Tu vuoi fare. Vogliamo essere persone che cambiano il mondo in cui noi viviamo, Signore. Vogliamo essere persone che hanno un impatto radicale sul nostro mondo. E Padre, noi chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen.